Io faccio l'ambasciatore di mia moglie. E mi ha scritto. Mi ha scritto il fumato.
L'introduzione alle domande, perché Shubha ci ha dato la visione dell'essenza dell'induismo, che poi è l'essenza della spiritualità, perché noi abbiamo riconosciuto tutti nelle sue parole quello su cui noi stiamo lavorando da 15 anni senza etichette di altri tipi. L'induismo ha questa caratteristica, perché effettivamente, esattamente come il buddismo, come le religioni orientali in generale, non è intollerante, cioè accetta tutte le strade e cerca proprio l'essenza della spiritualità. Però esiste anche un induismo storico, no? Che si è ambientato e ha attraversato varie fasi e vari aspetti. E ti faremo qualche domanda magari anche su questo, no? Perché quello che lui ci ha illustrato lo riconosciamo, ci riconosciamo e sicuramente lo apprezziamo, è un cammino che vogliamo continuare a compiere. Però avendo l'opportunità di una persona che è nata e vissuta in India, forse vogliamo approfondire anche qualcosa dell'induismo storico, di quello che proprio si è realizzato come struttura, che sappiamo che è spesso, noi lo diciamo spesso, la morte della spiritualità, no? Questo per tutti i cammini, quando si diventa struttura, quando diventa dogma, quando non è più l'individuo, come diceva Shubha, che sceglie, che aderisce spontaneamente, ma deve credere perché fa parte di quel gruppo, questa è la morte dello spirito. Però siamo anche curiosi di alcune proprio incarnazioni di questa visione e di come si sono svolte nel tempo, per cui sua moglie so che ha alcune domande affidate da dire, alcune domande di questo. Facciamo partire allora.
Tutte le religioni hanno un sacco di contraddizioni, no? Tantissime. Però in questo momento dell'induismo mia moglie mi dice: devi fare queste domande. Il rapporto tra l'induismo e le caste. Perché in effetti in India la cosa che anche a me così mi è un punto di domanda, no? È questa suddivisione di questa umanità in tante caste. Le faccio tutte, magari
una alla volta. Allora, per quanto riguarda le caste, come detto prima, nulla nasce senza necessità. Necessity is the mother of invention. Quindi, quando è stato introdotto, perché era necessario, certo. Oggi no. E quindi,
però sono ancora valide oggi, o no?
Per legge dal 47 sono state
sempre
di meno, sempre di meno. E quello che direi sono quattro caste riconosciute, di cui doveva essere quella che si impegna per condividere la conoscenza, viene chiamato Brahmini. Quello che doveva impegnarsi per la protezione viene chiamato Kshatriya. Ok? Quello che doveva impegnarsi per il commercio viene chiamato Vaishya. E tutto il resto viene chiamato Shudra. Questi sono quattro normalmente caste di cui induismo ammette, sono questi. È stato introdotto per dare una definizione di quella, come posso dire, di quel ruolo a quelle persone che si impegnavano per queste pratiche. Purtroppo sappiamo bene che i intelligenti scemi ci sono stati sempre nel mondo, per la loro interesse hanno inculcato in nome di religione certi paletti che purtroppo tutt'oggi si vedono, detto sempre prima, sempre meno, però ci sono ancora. Questa è la realtà. Che finché la educazione non è permesso a tutti, è difficile che riesci a togliere le dogma, giusto? Quando viene educato, quando l'educazione viene condiviso, dogma non avrà più spazio, perché quando lavi la pentola, cosa lavi, pentola o no? Sì, ogni tanto si lava la pentola, no? Tutti i giorni non laviamo la pentola. Sapete cosa lavate? Lo sporco che si attacca alla pentola. Pentola esce dalla fabbrica pulita. Quando avete comprato la vostra pentola, era sporca? No, giusto? E quindi di natura è pulita. Quello che laviamo è la sporcizia che si impregna nella pentola. Lo stesso modo, la stessa cosa, è quello che è successo in nome di caste, grazie all'ineducazione. La ignoranza dei popoli erano lì ancora. E quando capisce, non accetta più. Quindi la generazione attuale non segue più quello. Non segue più quello perché ha una certa consapevolezza, ha una certa educazione sulle spalle. Prossimo.
Altra domanda, siccome mia moglie è una iperfemminista.
Benissimo.
Cosa dice?
Quindi è un iperfemminista anche iper maschilista. Perché se no non ce la farà. Vai, vediamo.
No, io sono una femmina. E così ho risolto tutto.
Fantastico.
Dice, il rapporto tra induismo e i matrimoni precoci, insomma, le spose bambine. Qual è l'atteggiamento oggi che la religione ha intorno a questo fatto?
Anche
che...
quello è una pratica oggi ormai in estinzione, quasi estinto, legalmente estinto da un bel po', ma quel poco che sono rimasti, quelli che ritengono di essere tradizionali per non perdere l'opportunità di vedere il matrimonio di propri cuccioli, si facevano sposare prima, così tolto un pensiero. Questo era il motivo, però oggi anche quello, perché la società non ti permette più di mettere in legame a qualcuno che non sa cosa sta combinando.
Altra cosa è che chiedeva, alle vedove, che una volta venivano bruciate alla morte del marito. Infatti, ma sei sicuro che mi puoi fare queste domande?
Nel periodo quando c'erano ancora gli inglesi in India, questa legge è stata abolita, grazie a Ramon Rai, che ha dato tutte le spiegazioni possibili e immaginabili per togliere questo. Adesso non c'è più quello. C'era una volta il pensiero che se vai insieme al marito sarai liberato insieme. Questo era il motivo. Un altro motivo era, se togli quelle vedove, così il peso della famiglia sarà un po' leggero. Questi sono i pensieri sempre, come si chiamano?
Piccolezze.
Sono
necessità sociali.
Invece oggi questo non ci sta più.
Niente, poi qui c'è una domanda difficilissima che non riesco neanche a capire la scrittura. Dice, che cosa esattamente è il dovere di casta? E fa un esempio. Se un bramino fa amicizia con un intoccabile, che cosa succede? Si purifica? Non si purifica? Che succede? Quando un bramino, quindi chi dovrebbe fare, da guida, diventa, ha una relazione con un intoccabile, cosa succede? Perché non l'ho capito.
Allora, anche questo è una cosa, come dicevo prima, può darsi che è rimasta un po' indietro con il pensiero che l'induismo così fosse come pensa. Queste domande potrebbero essere avere sua validità 50 anni fa, 70 anni fa, ancora quando gli inglesi erano lì. Oggi non è così. La educazione, la alfabetizzazione è sempre in aumento, e più dai istruzione meno ignoranza c'è. Queste sono tutte le cose fanno parte della ignoranza, non fa parte della conoscenza. Ci sono quelli che avevano preso il popolo per come si chiama? Come si dice?
Scontato,
ecco la parola, grazie. Scontato che dovevano per forza servire questi qua che ritenevano di essere più evoluti. Invece non è così, perché ogni individuo ha la sua di identità, sua di dignità. Quindi dignitosamente io rivelo, dico, all'inizio lavare il cesso in propria casa mia mi sentivo un po', però oggi non ho più questo, so che se è pulito mi rende felice, quindi preferisco vederla, utilizzarla, usarla pulito che sporco. Però quando sono venuto 30 anni fa dall'India facevo fatica anch'io, perché il mio modo di vedere era, perché quello era un lavoro di Shudra. A casa mia fanno quelli che hanno una importanza sociale un po' bassa. Invece a casa mia, quando lo faccio, adesso che torno a casa e faccio la stessa cosa, e loro mi prendono per tu sei andato, tu sei perso. Capisci? E quindi più... Com'è?
Allora è rimasta l'abitudine ancora.
È rimasta.
In parte qualcosa.
Come detto, adesso in... in estinzione, però quello che c'è c'è, non è che posso dire di no, ci vuole il suo tempo, come ci è voluto il tempo per impregnare,
ci vuole il tempo
e ci vuole anche il tempo per pulire.
Posso?
Sì.
Avevo bisogno di capire la concezione vostra del bene e del male. Aspetti un po' finito. Quando lei parla di trasparenza e bellezza, poi è un comportamento etico che diventa bellezza. È una strada su cui penso che noi ci stiamo ponendo, secondo il mio punto di vista. Perché l'etica, ovviamente, porta a una raffigurazione quasi fisica del bello. Pensi, c'è la trasformazione. Gli occhi, la vista, lo sguardo, se dentro di noi... E se quanto dice lei è conforme al nostro pensiero e alla nostra ricerca, quella persona è bella, non c'è niente da fare. Ecco, quindi credo che queste siano anche le considerazioni induiste, se non mi sbaglio. Allora, volevo sapere la vostra considerazione sul bene e sul male.
Bene ciò che fa bene, male ciò che fa male.
No, voglio dire,
ma non ho finito. Ciò che fa bene a me non è detto che fa bene anche a lei.
Sì.
E quindi il bene e male è sempre relativo. Non c'è una cosa che regolamenta che questo è il bene e questo è il male. Il momento quando chiudo c'è la possibilità di una chiusura anche negativa. Bisogna tenere aperto. C'è nell'induismo questa storia di, viene detto, avassameva bhuttabdam krita karma shubhashubham, che sarebbe: uno deve per forza subire la reazione delle proprie azioni. Quindi se l'azione è quella buona, la reazione sarà buona. L'azione non buona, non puoi aspettare la reazione buona. E questo è avashyameva bhaktyabhyam krita karma shubhashubha. Shubha sarebbe buono, ashubha sarebbe non buono. Ci siamo? Quindi avashyameva deve bhaktyabhyam subire. Quindi uno deve essere consapevole delle proprie azioni quando lo fa, che faccio io, do responsabilità a qualcun altro, quello no. Qualcuno mi può chiedere di fare determinate cose, ma sono io che faccio,
che rispondo
sempre io. Non posso dire sono stato chiesto da, che anche legge italiana non è così, chi fa, chi commette un certo errore paga, e chi commette un certo buona azione sarà premiato, giusto? Questo è, quindi bene o male non è una cosa fissa che decido io cosa bene e cosa male. Quello però è, c'è questa flessibilità, c'è. Non come in altre religioni che non vorrei nominare, lì c'è già che questi sono e questi no, cioè questo no.
Questo è il concetto di karma.
Karma, sì.
Karma è questo, no?
Azione.
Azione, conseguenza karma, dell'azione.
Karma, la parola in sanscrito, in italiano sarebbe l'azione.
Azione, sì, sì.
Atto.
Scusa Shubha, è una delle, questa potrebbe essere una delle quattro facce del Brahma, cioè il sudore? Possiamo vederla come, cioè come azione, come creazione dell'uomo? Perché tu hai detto che il Brahma...
La creazione dell'uomo è dalla placenta.
Sì, però tu hai detto una è l'uovo, l'altra sì. È la placenta, l'altra è la terra e l'altra è il sudore.
Sudore?
Il sudore che cosa
nasce i fanghi, il...
Perché mi chiedevo che cosa...
No, no, dal sudore è quello che nasce la pianta, quello unicellulare. Quando vai in montagna, queste cose te la trovi, sono...
Funghi?
Sì. Sì, quelle cose...
Vabbè, non pensavo invece all'azione dell'uomo.
No. Dalla terra quello che nasce si chiama pianta. Invece dal sudore, sudore nel senso dalla
l'umidità,
ecco la parola, grazie. L'umidità,
sì, ho capito.
Quello che fa crescere è quello. Anche quello è una crescita, quello non cresce dalla terra, è la umidità che fa crescere.
Muschio,
sì.
Giustamente che il bene e il male hanno questo riscontro, che se io faccio del bene, agisco bene, non potrà esserci una risposta negativa, una risposta verso il male. Allora, questo si riferisce a un rapporto di relazione persona a persona o in generale? Perché se in generale, quante persone sappiamo che hanno agito sempre bene, hanno fatto del bene e poi hanno ricevuto azioni molto negative. Anche questo rientra nella natura umana, cioè il bene espresso in maniera tangibile, il sentimento, conosciamo tante persone mistiche, eccetera, che poi magari sono stati trattati malissimo dalla loro società per ragioni di potere, per ragioni politiche, quello che vuoi, però praticamente questo bene non ha avuto il sopravvento sul male che comunque hanno ricevuto. Allora, questa valenza di questa giusta considerazione che se io agisco bene, automaticamente costruisco bene intorno a me, non posso ricevere male, ha questa, anche questo aspetto però, che pur essendo riconosciuta una persona buona, okay, ricevo del male.
Bene, questa è una domanda che vale davvero tanto. Ti ringrazio per questa domanda, dove dai l'opportunità di parlare di un argomento che volevo tenere da parte, ma comunque ho dato un esempio di Cristina, che lei lo fa, non aspetta quale sarà il risultato.
Benissimo.
Che questo è uno, e un altro io faccio, però alle volte trovo risultati non piacevoli, anche quello capita nella vita. E questo perché ognuno di noi siamo nati in questa terra con il proprio bagaglio. Proprio bagaglio. E nessuno nasce così pulito. Se pulito non nascerebbe. Quindi ognuno nasce con il proprio bagaglio. Questo è quello che viene creduto, viene insegnato. E quindi quando fai delle azioni buone, però trovi relativamente risultati non tanto buoni, meno male che l'hai fatto quello, che risultato hai trovato così. Se non lo facevi, il risultato sarà molto peggio di quello che hai trovato. Perché il bagaglio non riconosce quello che tu ritieni giusto per te in cambio delle tue buone azioni. Perché bisogna pulire, bisogna lavare, bisogna liberare i bagagli per poter tornare senza bagaglio. Fin quanto rimane anche un pezzettino di vestito nel bagaglio, e quel bagaglio deve ancora tornare. Questo è quello che l'insegnamento. Ecco perché dicevamo prima, che questa vita che hai nella tua disposizione, cerca di stare attento, di non aumentare, se mai diminuisci. Con le tue buone azioni, quando lavi la pentola, la mi sporco alla fine, come abbiamo detto, non è che usi solo l'acqua, usi anche qualcos'altro, giusto? Cosa usi?
Il sapone.
Giusto? Una volta usato il sapone, lo sporco diventa ancora più sporco. O no?
Sì.
Sporco diventa ancora più sporco. Poi la fai scorrere sotto l'acqua pulita, piano piano pulisce. E finché non fai quel lavoro, nonostante hai usato il sapone più costoso della... però è sporco.
Ti riferisci, scusa, a un bagaglio ancestrale, a un bagaglio degli anni, un bagaglio genetico, un bagaglio relativo alla precedenti, diciamo, agli antenati della persona che ha fatto le azioni buone? In questo caso, cosa intendi per bagaglio?
Tutto.
Tutto un po'. L'umanità?
No, non un po', io non ho detto tutto un po', tutto. Quello che sei tu oggi è il risultato del tuo passato. I tuoi genitori hanno dato lo spazio perché tu potevi prendere una forma. Tuo spirito ha preso una forma, però il bagaglio ce l'ha. Quel bagaglio, strada facendo in questa vita, potresti diminuire. Potrai fare, perché hai libero arbitrio, decidi tu. Ci siamo? Quindi se liberi questo bagaglio, alla fine sarà come un fiore.
Leggero.
Leggero. Ritorno all'origine. Ma finché non è stata ancora liberata, svuotata, uno è costretto di ritornare, perché la reazione delle proprie azioni, quello che diceva Karma, non te la bruci da sola. La reazione, il modo migliore per bruciare, liberare il proprio bagaglio, si chiama la conoscenza, jnana. Perché Ghiana è come se fosse il fuoco che ti brucia. Io dico per me, come dicevo prima, quando sono venuto prima volta in Italia, come ero, come oggi, c'è una differenza. Sento di essere molto più aperto del mio fratello, della mia sorella, che sono ancora più, ancora rimasti lì. Perché non hanno avuto questa possibilità, questa apertura, questa visione, questo confronto, e quindi sono rimasti lì. Capisci? Quindi dipende dalla persona, dal luogo e anche dall'ambiente dove ti trovi.
Un'opportunità.
Chiaro?
C'è nessuno.
Quindi quello c'è. Non che uno nasce tutto pulito, questo no.
Grazie.
Prego.
Posso? Non so se sono un po' in tema, mi ha colpito il fatto che tu sei 30 anni che sei qua, no? Sei 30 anni.
All'84
e quindi in questi 30 anni hai conosciuto un mondo occidentale, chiamiamolo così, con tutti i suoi valori e con tutti i suoi problemi. No? Probabilmente se
io andassi per 30 anni in India, farei la stessa cosa, cioè capirei molto di più. Qui si aggancia un po' al discorso stamattina, Cristina, sulla giustizia, no? Cioè, tu hai capito che fatica facciamo gli italiani in questo periodo e via sul grosso problema dei profughi, ma non tanto del profugo, ma quanto di un rapporto con il diverso. Cioè con... Io andai in India un po' per lavoro tanti anni fa, no? E conobbi persone induiste, i quali erano terrorizzati dall'invasione dell'Islam, cioè degli in India, per forse per problemi simili ai nostri. Allora, l'induismo, o quantomeno il tuo pensiero, come si pone di fronte a un conto abbracciare me stessi e conoscere il nostro sé profondo, un conto è abbracciare chi è diverso da noi?
Allora, parto sempre con l'idea di quello che è più importante sono io. Se mi avanza del tempo, se mi avanza dell'energia, se mi avanza delle risorse, è giusto che la condivido con chi ne ha bisogno. Non importa se è profugo o anche proprio vicino di casa. Questo sarebbe la cosa più giusta secondo il mio punto di vista. Qui però viene in il discorso di politica, che non riguarda dell'individuo, riguarda di un certo sistema politico che tu ti senti quasi incapace a gestire una situazione di questo genere, perché è più grande della tua capacità. E questo è quello personale, sì. Parliamo sempre nella persona, perché quello che ha portato dei disastri, opportunismo. Quando fa bene, dico noi, quando non mi fa bene, dico io. Invece no. Certe cose dove sono io e io, e certe cose dove sono tutti e tutti. Non che uso la mia comodità, quando mi fa comodo prendo spunti di tutti, e quando mi sento stretto prendo solo. Se faccio qualcosa di bello è fatto io, se ho fatto qualcosa di non bello mi è stato detto l'ho fatto, che devo fare? Questo si chiama opportunismo, questo si chiama non mi fa comodo. Però quando uno ha un certo principio, non sente più, perché è pulito dentro, pulito anche fuori, dice io questo è quello che posso fare, il resto lascio gli altri fare. Se loro non lo fanno, non mi ci riguarda. Perché io sono pulito con me stesso. Se io per prima non faccio e do colpa a qualcuno altro e dico questi sono problemi degli altri, e questo è un po' fuori luogo. Non so se sono stato chiaro. Quindi è importante vedere la realtà, quale è la mia capacità che io posso affrontare un problema piuttosto un altro, e la tratto per quello che è. Il problema del profughi di oggi in Italia, profughi, non è un problema individuale di un individuo italiano o indiano, è un problema politico, sociale, economico di questo periodo, di questo periodo. Non pensare che solo qui abbiamo un po' di più, faccio parte anch'io, quindi sento, vedo la difficoltà, faccio quello che riesco. E quindi nello stesso tempo però mi consolo dicendo: è questo quello che riesco a fare, io sto facendo, e da parte mia non mi ritiro, e se gli altri non fanno mi dispiace, però non posso disfarmi. E non è un problema individuale da risolvere, sarebbe da impegnarsi per prima per il problema individuale. Se ognuno impegnasse per il proprio problema da risolvere, non ci sarebbe il problema. Questo è uno. E poi l'altra parte, ci sono quelli che marciano su questo, lo sappiamo, quindi è meglio che non parlo, perché è un argomento non tanto perché la giustizia in induismo è naturale. Come dice, se fai bene, ricevi bene, non devi aspettare che il bene ti arriva, è lì.
Sì, sì, certo.
E già che riesci a fare del bene, cos'altro vuoi? Un bene che non ha prezzo. Già che tu riesci a fare del bene, un premio o no? Immaginate. E poi tutto quello che viene in più. Ci sono quelli che non se la permettono. È perché è talmente impregnato, talmente impegnato, talmente ignorante, che non riesce neanche a vedere questa opportunità. Giusto? Quindi l'obiettivo sarebbe quello di cercare di partire da dove uno è arrivato oggi, non quello che è stato ieri e non quello che sarà domani.
Quindi significherebbe acquisire, diciamo, una consapevolezza di sé quotidiana. Giusto.
A costo zero. Non devi andare a scuola, non devi andare da nessuna parte. Ogni volta che ti confronti con le tue azioni, ti viene spontaneamente, fai quello. Quando vai in contrasto con quello, rischi. Rischi. E se vogliamo evitare dei rischi, sarebbe da seguire quella parte. Monica, nascondi, come mai?
Sono attenta, mi sì. Rispondo naturalmente perché no, passa.
Reincarnazione.
Cosa c'è?
Ci dice qualcosa sulla reincarnazione?
Se sono nato, vuol dire che da qualche parte sono venuto.
Dobbiamo andare qui.
Quello lasciamo lì. E lì nasce di nuovo religione, poi diventa paradiso interno. Non mi interessa. Se sono qui, vuol dire da qualche parte sono venuto. Giusto? Mm-hmm. E quello è, quello c'è. Non posso negare.
So che una volta era considerata una cosa positiva quella del karma, no? Del bagaglio, appunto, che invece adesso è vista come una cosa meno bella, no?
No, non no. È detto.
No, no.
No, no. Oggi i bambini nascono con dei bagagli belli. Sono, e dai uno smartphone, loro in due minuti smanettano e cioè noi facciamo fatica, no? E già nascono con delle istruzioni belli, belli pronti, capisci? E quindi non è il bagaglio sempre negativo, dipende quello che ha fatto nel precedente, perché bagaglio è quello che non è stato esaudito, non è stato esaurito, non è stato bruciato, è rimasto dentro, che la porta in questa per mettere in circolazione, per eliminare, per liberare e bruciare.
Però tu hai detto, se sono nato da qualche parte vengo.
Sì.
Quando sono morto dove vado, secondo voi? perché è la reincarnazione è lì, no?
Allora, secondo me...
Sì, secondo voi. Certo.
Vado da dove sono venuto, perché non c'è un altro mondo, non c'è un altro pianeta, non c'è un'altra parte che vado. Quindi quello che... il morire... quello che muore è il cuore, l'anima no, l'anima va a prendere un altro più giovane, un altro più capace, perché il corpo cede, che non ce la fa più, dopo 70, 80, 90, 100 anni, avendo seguito la routine quotidiana anni, 80 anni, 100 anni, dice adesso è basta. Questo corpo non mi riesce a dare quello che cerco. Vorrei tanto, ma un po' di acciacchi di qua, acciacchi di là, e non ci riesco, quindi preferisco cambiarla. La lascia e va a prendere uno più giovane.
Muoiono anche i bambini, però. Cioè.
Come?
Muoiono anche i bambini, non è che si muore solo vecchi.
Sì. Vecchi. E quello che muore... e non è una morte naturale, e sicuramente c'è qualche motivo dietro. Potrebbe essere incapacità di curare, perché bambini, hanno bisogno di cura. Se non viene curato, non viene preso in considerazione, non viene preso in carico, giustamente non ce la fa, perché non hanno questa autonomia di poter sopravvivere. Quello che hanno certi animali, anche se li lasci così, però, perché c'è la natura che provvede. Se nel caso di esseri umani, avendo dato questa possibilità di libero arbitrio, quindi la lascia lì. Il nostro impegno è quello di curare una buona parte dei bambini di cui dici tu, che non riescono per la causa di... perché non c'è la cura.
Però comunque ritornano in circolo,
cioè assolutamente, quello che muore è sempre il corpo, sempre i cinque organi motori e sensoriali, carne e ossa.
Fino anche, come dicevi prima rispondendo alla Daniela, quando lasci giù tutto il bagaglio ritorni nel Brahma.
Quello sì. Se pulito fai facile, perché il pulito possa unire al pulito, finché un po' di macchia la lascia lì, dice prima pulisci poi vieni, è una zona abbastanza protetta, pulita, quindi se più pulito sono più sono vicino, più sono sporco più sono lontano, quello è. Anche qui quando andiamo in chiesa non è che andiamo con i vestiti sporchi. Non si va, giusto? Si mette il vestito più pulito, più anzi profumato. Perché? Perché va così? Perché ritiene un posto dove abita Dio un posto più pulito, un posto più profumato, un posto più trasparente, un posto più bello, giusto? E quindi per essere in armonia con quello uno va vestito bene, profumato bene, pulito nella mente. Oggi si va anche per chiedere
sempre... per vedere degli altri, magari.
Com'è?
Magari anche per va pulito, ordinato per farsi vedere dagli altri, magari.
Potrebbe anche starci, però alla fine chi veste sono sempre io. Anche se qualcun altro mi vede, non mi vede, Un altro paio di maniche, però chi prende responsabilità? Sono sempre io.
Sì, parlando di prendere responsabilità, sì, è un po' diverso da quello che si fa nella Chiesa Cattolica.
Non tutti, non tutti, quelli che vanno anche vanno perché ci credono.
Sì, beh, sì,
ma questo vale per tutte,
sì,
sì, perché chiaramente anche ci può essere anche un rito, no, induista fatto però non con il cuore ma solo per apparire, perché come dicevamo stamattina l'intenzione morale profonda la sappiamo solo noi, cioè tra l'altro solo noi, ed è su quello che dobbiamo lavorare. Sicuramente la reincarnazione non fa parte del nostro bagaglio culturale, come dicevamo anche oggi, mentre per loro è un dato acquisito. Loro nascono con questa visione, no? Per cui di fronte alla morte hanno proprio una visione diversa, completamente diversa dalla nostra, anche tendenzialmente più serena, perché si sa che c'è un passaggio. Passaggio che riguarda anche il corpo, perché come abbiamo visto dal punto di vista scientifico, gli atomi che ci compongono vivono 10 anni alla 35esima, minimo, dal punto di vista scientifico, uno seguito da 35 zeri. Quindi il nostro corpo, quando diciamo che muore, semplicemente ritorna ancora nel circolo dell'essere, attraverso la decomposizione, la cremazione, cioè con qualsiasi metodo, ma questo è ritornare nel circolo dell'essere, dalle stelle, no? Abbiamo detto tante volte che siamo polvere di stelle, nel vero senso della parola, non perché è un verso di una poesia. E l'anima invece ha dei percorsi, poi ogni tradizione, no, la vede in un certo modo. Come diceva Shuba prima, la mente è fondamentale, quello che noi vediamo, quello che noi pensiamo è importantissimo. Per cui trasformare anche la nostra visione, dicevamo oggi che la nostra tradizione ha una visione molto negativa della morte, ci può aiutare. No? Quindi è chiaro che noi siamo nati invece in questa tradizione, per tanti anni abbiamo visto solo quella dimensione, quindi pian piano ci dobbiamo educare a vedere anche altro. Ultima domanda.
Grazie, grazie.
Mercoledì
quindi quando si parla di questo bagaglio ci può anche essere quella che chiamiamo tradizione, cioè quello che c'è stato proprio tramandato, che poi spetta a noi modificare la nostra visione dell'essere.
Si parte con l'idea noi non c'è, io. Ok? Quindi il bagaglio è bagaglio, non c'entra con la tradizione. Tradizione è una cosa che uno può credere o non credere, quella è tradizione. Okay? Nella realtà, se vediamo, come diceva anche Cristina, ogni cosa che ha un inizio, anche da qua, qualcosa che ha un inizio, c'è anche un inizio precedente, giusto? Se questo è vero, di quando vengo, prendo una forma in questa terra, porto indietro quello che è il mio. Due gemelli che nascono dalla stessa madre, sotto le stesse stelle, lo stesso giorno, non sono uguali. Come mai? Perché ognuno di loro avevano un bagaglio proprio. Secondo il bagaglio del primo segue il suo percorso, secondo il bagaglio del secondo segue il suo percorso, nonostante la radice è la stessa.
È un qualcosa che proprio deriva da prima ancora, quando qualcosa di insito
del passato. Potrebbe essere passato ieri, potrebbe essere passato 10 anni, potrebbe essere un passato 1000 anni. L'anima è sempre quella, finché non viene riportato nell'anima cosmica, è obbligato a seguire il percorso di nascita e morte, nascita e morte, nascita e morte. Qualcuno può dire rinascita, ma rinascita no, è la nascita e morte, quello che conta. Perché rinascita, come nascerò? C'è qualcuno, qualcuno lo sa? No. E quindi perché rinascita? Nascita, semplice. E la morte, semplice. Quanto è semplice la nascita, altrettanto semplice anche la morte. Detto da Tulsidas, quando sei nato, tutti intorno a te erano felici. Tu piangi. Fai sì che quando muori, quando parti, tu ridi. E tutti intorno a te piangono. Potresti fare, potresti ridere solamente se hai bagaglio
leggero.
Se no, continui a piangere. Continui a piangere perché è pesante. Ci siamo? E quindi è importante le azioni che faccio in questa deve essere raffinata, deve essere calcolata.
Hai ancora 5 minuti, Shuba, o devi scappare perché si passa a forse
5 minuti?
No, c'è una domanda di Giovanni.
Voglio dire questo, che è successo noi. C'è un'ora e un quarto che ti stiamo ascoltando. E io sono stanza, mi sento al di fuori del discorso di prima di lei o dopo di me, che in tutta sincerità non mi interessa, nel senso che non ho mai posto l'attenzione a questa cosa. A me interessa in questo momento in cui ci sono io il prima e il dopo, non mi ha mai suscitato il pensiero. Ma quello che volevo dire è che noi adesso un'ora e quarto che stiamo seguendo e io ho condiviso tutto quello che hai detto, mi sto permettendo di dare del tu, scusa, mi sento leggero, cioè abbiamo parlato un'ora e quarto di religione, io ho la sensazione di essere leggero, io ho partecipato a molte conversazioni riguardo la nostra religione cattolica e alla fine io mi sentivo pesante. Mi sentivo come il dovere aderire a un qualcosa, facevo fatica a mettere quello che ascoltavo dentro nel quello che stavo capendo di me stesso, della vita attorno. Cosa che dicevo qua, però ho un senso di leggerezza. Ecco, per quanto io sia affezionato a Milano, però se magari uscivo in India forse era meglio.
Mi viene da dire, mi viene da dire.
Questo voglio ringraziarti.
Grazie a voi. Grazie. Per il semplice fatto, qui non abbiamo parlato di qualcosa non naturale. Qui abbiamo parlato nel linguaggio naturale. Non abbiamo cercato di complicare nessuno. Non c'era un obiettivo di sfruttare qualcuno, quindi devo in qualche modo giustificare perché sto sfruttando, non c'è. E quindi è una cosa, quanto leggerezza senti Giovanni per te, altrettanto anch'io. Sono venuto con sorriso, andrò anche via con sorriso, perché non ho fatto nulla di male, non ho fatto neanche nulla di eccezionale, detto quello che faccio nella mia vita. Siamo, quindi grazie davvero infinitamente.